aperto tra un vicolo chiuso e il mare aperto. Non è un turista, non è un miraggio, è solo Claudio che inizia il viaggio. Cerca il dettaglio, scava nel fondo, vuole scoprire la faccia del mondo. Gira la ruota, cambia la via, l'impiccione ti porta via. Senza bussola, ma con il cuore, Claudio Testi è il viaggiatore. Domande strane, sguardi curiosi, per i momenti più strepitosi. Sotto un cappello, dietro un occhiale, niente per lui è mai banale. Origlia un segreto, ruba un sorriso, ti porta dritto in un paradiso. Se senti un passo, se senti una voce, è la notizia che corre veloce. Gira la ruota, cambia la via, l'impiccione ti porta via. Senza bussola, ma con il cuore, Claudio Testi è il viaggiatore. Un po' ribelle, molto informato, il mondo intero va raccontato. Dove andiamo oggi? Non chiedetelo a me, chiedetelo all'impiccione. L'impiccione, viaggiatore, con Claudio Testi.
Amiche e amici, bentrovate e bentrovati da Claudio Testi, il vostro impiccione viaggiatore che, come di consueto, in diretta dal cosmico, plana ovunque voi siate. Un saluto sia a chi ci ascolta in diretta in questo momento, ma un saluto particolare anche a chi ci segue video social, e già costoro vedono la prima ospite di questo nostro stare insieme. Tra poco ne parleremo alla grandissima. Vi ricordo anche la puntata che va in onda il sabato alle 12.45 su Radio GP Magazine, poi la replica venerdì su Essere Web Radio alle 15.30, la domenica in loop, insomma tanta tanta roba. Seguiteci, seguiteci, lo dico alla tedesca di Germania. Scherzi a parte, siamo anche su Spotify, insomma la famiglia diventa sempre più grande. Un saluto a chi ci segue non solo nell'area romana del Lazio, anche a coloro che hanno la compiacenza di seguirci anche in tutta Italia, e alle amiche e agli amici all'estero un abbraccio gigante. Ebbene, ci siamo, con immenso piacere ho l'onore e il privilegio di avere a fianco quest'oggi anzitutto un'amica di questa eccezionale fanciulla appartenente al genere femminile. Lei è cantante, attrice, conduttrice, insomma una donna a tutto fare. Ci vorrebbero 10 puntate solo per parlare delle sue gesta. Ben trovata a Roberta Albanesi.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un saluto di cuore.
Prima di iniziare qualsiasi cosa, consentitemi un abbraccio che possa arrivare fin lassù a una persona speciale, una persona speciale, una qua giù e una lassù. Iniziamo da quella lassù, una persona che ricordo sempre con un immenso piacere, Armando Albanesi, il papà, e poi la mamma, salutiamo pure la mamma.
Sì, Virginia.
Virginia, bambina. Ecco, alla grande. Veniamo a
noi.
È
una roba di famiglia.
È una roba di famiglia.
Guarda, pure la giacca, così almeno sto a casa.
Ecco, io ti consigliavo di spogliarti quando iniziava la musica. No, vabbè, dai, si scherza, siamo qui per divertirci. Senti, tu, come direbbe Giovanotti, hai iniziato proprio da Pischella.
Da Pischella, Pischella. Quattro anni e mezzo per l'esattezza, era il lontano 1988, così dichiariamo anche questi 43 anni.
Ecco,
portati con dignità.
Alla grandissima.
1988, partecipo per gioco, l'hai nominato poco fa, mio papà era un musicista, era un istrione, era tutto, e certo, tutto per me. ma era diplomato in fisarmonica, quindi dentro casa si giocava.
Questo non lo sapevo neanche io.
Era diplomato in fisarmonica e dentro casa io sono cresciuta con, giocando con mio padre con la musica. Da lì abbiamo cominciato a giocare e poi è arrivata tramite la scuola, tramite l'asilo, questa cartolina di partecipazione per lo Zecchino d'Oro di iscrizione, e da lì è cominciato. Iniziato. Tra l'altro c'è un diciamo un episodio divertente che non ho mai raccontato, ecco. Ma è proprio una cosa di famiglia, quindi c'è un'esclusiva,
una chicca.
Praticamente, come quasi in tutte le famiglie si sa, no? Le mamme sono quelle che seguono un po' di più i figli e i papà lavorano. I miei genitori hanno sempre fatto impresa insieme, quindi hanno sempre lavorato insieme, ma in quel momento, quando mio padre mandò la cartolina di iscrizione allo Zecchino d'Oro, poi presero un appuntamento per venire a casa e provinarmi. Funzionava così, ma in realtà all'interno del provino c'era questa cosa che vendevano le enciclopedie. Era un classico all'epoca, fortunatamente adesso
già commerciale da allora.
Esatto. Quindi vennero a casa.
Insomma,
questi...
perdonami, se volevi cantare dovevi acquistare.
Esatto,
ecco. Ci fa la rima.
Vennero a casa questi due personaggi, io li ricordo come in un sogno, ero piccola, e mia madre, che è insomma è sempre stata la parte un po' più terrena della famiglia, telefonò a mio padre e dice: guarda, qui ci sono due persone che ci vogliono vendere l'enciclopedia, io li mando via, non... E mio padre disse: no, fermali, torno io. Tornò a casa in pochi minuti e disse a quel dato che mio padre poi comunque nella sua vita è sempre stato un grandissimo commerciale.
Certo. Era lui che appena ha venduto qualcosa.
Alla fine ha venduto me, nel senso che nel senso ha detto buono. Io l'enciclopedia non la compro, ma voi dovete ascoltare Beppa.
Certo.
Mi ascoltarono, feci il provino accompagnata da mio padre e da lì cominciò questo viaggio che fortunatamente ancora non si è interrotto. Si interruppe solo un attimo dai 6 anni agli 8 anni, la prima e l'unica interruzione di carriera.
Senti, poi la folgorazione da parte di un grande dello spettacolo, anche lui... volato in cielo troppo presto, parliamo di Luigi Proietti, detto Gigi. E beh, cosa ricordi della partecipazione a questa importante scuola da dove poi sono nati, a parte il laboratorio, da dove sono nati grandi personaggi del mondo dello spettacolo?
Allora, in realtà quello era un periodo completamente meraviglioso. Noi mi ricordo dei viaggi in macchina abitando fuori Roma, incredibili, con mia madre che accompagnava tutti i giorni mio fratello ad Ostia Antica, lo lasciava ad Ostia Antica, portava me a Garbatella al Teatro in Portico, dove c'era la sede del laboratorio di Gigi Proietti.
Sì.
Io ovviamente ero piccola, ero poco più che undicenne, ed ero troppo piccola per partecipare al laboratorio di Gigi, ma c'era un laboratorio per i piccolissimi. Ed io è lì che ho cominciato ad impastare veramente un po' di quello che è il palcoscenico, le emozioni, l'arte, ed è stato straordinario perché poi, da gran curiosa come sono, quando finivamo noi piccolini cominciavano i grandi, e quindi io vedevo passare Gabriele Cirilli, Flavio Insinna e tutti altri colleghi e amici con i quali poi mi sono trovata a lavorare.
Certo.
Nella mia combriccola, diciamo, sono sempre stata la più piccola a livello anagrafico. Ora piccola non sono più, ma comunque vedere un determinato tipo di lavoro e poi l'amore, la passione che c'era nell'insegnamento da parte di Gigi, che è stato un grandissimo maestro. Siamo rincontrati, poi ovviamente ho avuto l'immenso privilegio di condividere dei palcoscenici insieme a lui e di parlare con lui più e più volte. Lui era un grandissimo appassionato di musica ed è stato arricchente, molto molto arricchente.
Parliamo di un'altra grande emozione a 17 anni, l'emozione di trovarsi a cantare davanti a San Giovanni Paolo II, adesso allora Papa. Quella penso sia stata un'altra grande emozione, no?
Allora, per l'esattezza erano 16 anni, perché era il luglio del 2000
e io
compivo 17 anni a settembre.
16 anni e spicci.
Esatto, 16 e spicci. Quella fu un'emozione enorme e lavorammo, era un evento giubilare e lavorammo per circa 7 mesi a alla preparazione di quel brano scritto da Sergio Rendine per quell'evento giubilare. La cosa bella è che l'allora direttore di Radio Vaticana, che mi vide ovviamente, mi vedeva così piccola, così giovane, mi disse: no, vai in playback. Io dovevo cantare nel momento in cui Giovanni Paolo II saliva sul sagrato di Piazza San Pietro, certo. Quindi all'arrivo del Santo Padre è un momento importantissimo, e giustamente, con grande coscienza, il direttore di Radio Vaticana mi disse: non puoi cantare dal vivo mentre arriva il Santo Padre, è un'emozione che non puoi prevedere, cioè chissà che t'arriva, chissà. E io litigai con il direttore di Radio Vaticana dicendogli: io sono 7 mesi che lavoro alla preparazione di questo brano, andare in playback ora non ha senso. Esatto. Non ha senso. Devo dire che poi lui mi diede l'illusione di cantare dal vivo, dicendomi: ok, vabbè, da uomo d'esperienza qual era? Va bene, ok, allora canterai dal vivo, mandiamo la base senza track voice. E quindi io iniziai a cantare con la convinzione che stavo cantando dal vivo, poi in realtà mi sono accorta che c'era anche la voce registrata sotto. Andò benissimo, ma al di là di quello è stata un'emozione davvero, davvero indescrivibile. Sono passati tanti anni, io ancora oggi, poi oggi pensandolo, no, santificato, è ancora più importante come ricordo, non si può descrivere, ma la cosa che posso descrivere perfettamente, che mi ricordo in maniera totalmente lucida, 16 anni, canti davanti, insomma, da Piazza San Pietro, sagrato, certo. Ovviamente all'epoca, adesso un po' le cose sono cambiate, ma certo, di poco, 29 luglio del 2000, manica lunga e gonna lunga, quindi già faceva un caldo terrificante, ed era la prima volta in vita mia che io indossavo una scarpa col tacco. Finita la mia esibizione,
hai tolto le scarpe?
No, magari un altro regalo dell'universo fu quello che mi hanno dato la possibilità di donare personalmente il disco a Giovanni Paolo II. Ma il sagrato di Piazza San Pietro è grandissimo, ragazzi. Un dolore ai piedi che non vi posso neanche immaginare, perché finito di cantare ho dovuto correre, circunnavigare tutto il sagrato per fare il giro e mettermi in fila, certo, per arrivare davanti a Giovanni Paolo II, e c'è una foto bellissima di me piccola con il disco in mano e Giovanni Paolo II con uno sguardo d'amore stupendo. È stato un regalo enorme che la vita mi ha fatto.
Senti, e poi sei stata anche oltre confine, perché hai percorso oltre oceano, gli Stati Uniti, in Argentina, ti sei esibita al Teatro Coliseum di Buenos Aires, proprio in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi hai fatto vivere all'estero, alle italiane e agli italiani all'estero, l'emozione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, a distanza di tante centinaia di chilometri.
A distanza di tante centinaia di chilometri, a distanza di un fuso orario di 13 ore di volo e 48 ore a Buenos Aires fisicamente, perché poi sono dovuta tornare di corsa a Roma perché avevo il debutto di uno spettacolo che andava in scena da Gianicolo. E andare all'estero non era la prima volta, perché subito dopo il giubileo organizzarono questa tournée con un messaggio di pace per gli italiani all'estero negli Stati Uniti d'America, sì. E lì toccammo le città di Philadelphia e Detroit. Tornare a Buenos Aires, dove tra l'altro c'è una grandissima concentrazione di popolazione del centro Italia, mentre nelle altre città degli Stati Uniti si trovano più siciliani, napoletani, calabresi. A Buenos Aires, in America Latina, c'è tanta Roma, c'è tanto Lazio, c'è tanto centro Italia.
Quindi,
e quindi
ti sei trovata a casa,
trovo,
diciamo,
il mio pubblico, trovo il mio pubblico, e venivo da un'esperienza meravigliosa, quella fatta per 6 anni consecutivi all'Auditorium Parco della Musica, scelta da il compiantissimo presidente Gianni Borgna, che fu presidente dell'Auditorium, forse della primavera dell'Auditorium, della stagione più bella dell'Auditorium, dove c'era qualità, dove c'era musica buona, dove non contava.
Non c'era l'autotune.
Esatto, ma non contava la visibilità dell'artista, contavano le capacità artistiche.
La meritocrazia.
Gianni è stato veramente un direttore, a parte vabbè che era il critico musicale riconosciuto, l'unico critico musicale italiano riconosciuto a livello internazionale.
Certo.
E con Gianni siamo partiti per Buenos Aires perché tutto il lavoro dei 6 anni in auditorium raccontava la storia della canzone italiana, dalle romanze da salotto dell'Ottocento fino ai cantautori degli anni 70, divisa in 8 concerti ogni anno per 6 anni di seguito, con lui che raccontava e certo, lui ne sapeva. Buenos Aires è stato portare Cantando sotto la storia in Argentina e abbiamo avuto davvero un successo strepitoso. Poi per i 150 anni dell'Unità d'Italia è stato un riconoscimento davvero importante, ma Buenos Aires mi dà sempre grandissime soddisfazioni, tant'è vero che aspetta, leggo la scaletta. Non anticipo spoiler.
No, perché tornando in quella che è l'Italia, il nostro bel paese, i grandi nomi in cui tu ti sei esibita sul palco, ne ricordiamo qualcuno: Teresa Desio, Peppe Barra, Nando Citarella, la Katia Ricciarelli, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Amy Stewart, mitica.
Amy è un'amica
veramente stupenda. E poi per arrivare a calcare il palcoscenico con un altro grande dello spettacolo italiano, Enrico Montesano. E lì sono capitato pure io a vederti. Poi possiamo pure salutarli. Mi è toccato nel senso più buono. C'erano anche poi gli effervescenti naturali, attualmente i gemelli di Guidonia. È permesso, che cosa ricordi di quel teatro, di quel il profumo del palcoscenico?
Non è il profumo del palcoscenico, è il profumo del Sistina.
Quello che è un tempio.
Per un'artista romana.
È il profumo del palcoscenico del Sistina.
Del Sistina, ecco. Esattamente. Allora, innanzitutto, lavorare con Enrico per me è stata una palestra grandissima, perché nonostante si va in scena per tanti mesi,
certo,
tutte le sere con lo stesso spettacolo, ogni sera non è mai lo stesso spettacolo.
E questo è fondamentale, bellissimo.
E al di là dei miei interventi, del ruolo che mi era stato dato, nel quale ho imparato tantissimo, anche solo stare dietro le quinte ed osservare un artista così grande nel portare la sua arte al pubblico è stata una palestra incredibile, un'altra delle fortune. Io tanto di quello che ho imparato l'ho imparato facendolo, che è la scuola più potente, è quella scuola che non ti dà il riconoscimento da appendere al muro, ma è la scuola che ti insegna, che ti forgia e che in qualche modo ti fa crescere tantissimo. Lavorare con Enrico per me è stato questo, è stato imparare guardando, cercando di rubare con gli occhi tutto quello che si poteva rubare.
Poi arriviamo, lo abbiamo citato all'inizio, a Gabriele Cirilli, con cui hai condividi il palco con Le Cirque du Cirilli.
Sì, Cirilli, che poi adesso è diventata un'accademia.
Gabriele
ha formato questa accademia.
Facciamo un saluto a tutte le amiche e agli amici di Sulmona, di cui lui è originario. No?
Con Gabriele c'è stato un incontro così casuale, perché eravamo a Domenica Inn, se non sbaglio, ospiti della trasmissione per promuovere lo spettacolo di Enrico. E mentre camminavo dietro nei corridoi dei camerini, ci salutiamo, ovviamente lui non sapeva chi fossi io, ma io sapevo benissimo chi era lui, ci presentiamo, iniziamo a chiacchierare, sai, dietro i camerini si fa sempre cazzola tra gli artisti, ci si conosce, ci si presenta, ed è un momento bellissimo. Tu che fai, tu che non fai, così poi era ospite anche lui, viene in studio, mi ascolta e mi sceglie per questo spettacolo, sempre nel ruolo della prima donna. La tournée con Gabriele è stata di un divertimento pazzo, unico, perché poi è stata fatta tutta in macchina e stavamo la sera prima a Torino, il giorno dopo in Calabria e studiavamo in macchina, perché poi con molti comici le cose che funzionano vanno testate sul palco con il pubblico, certo. Cioè una battuta che può far ridere me in prova magari con il pubblico non funziona, e c'è ancora una differenza ulteriore. Magari il pubblico del nord ride di alcune cose, il pubblico del centro di alcune cose, il pubblico del sud è molto difficile da far ridere, perché c'è
molto esigente.
Ci sono dei tempi comici totalmente diversi. L'Italia è davvero divisa sotto il punto di vista di comicità.
Certo.
E quindi a seconda del paese dove andavamo, della città dove andavamo a fare spettacolo, provavamo in macchina e c'era questo cambio di copione continuo, ma pure quella è stata una palestra di memoria, una palestra di improvvisazione, ed è stato bellissimo lavorare anche con lui.
Siccome non ci si fa mancar nulla, vogliamo parlare della banda di Bebba?
Vabbè,
una parentesi, quella
la banda di Bebba,
qui parliamo
è
di
mia...
qualche anno fa, 13 allora, anni fa.
Io dico sempre che ho due figli. Uno di 13 anni che è la banda di Bebba e un'altra di 7 e mezzo che adesso sta a scuola, frequenta la seconda elementare.
Salutiamo pure lei
è
pure Mr. Kramer, pure. Kramer contro Kramer, no vabbè.
Sarebbe Kramer contro Albanese,
per fortuna, così. Meglio essere inclusivi,
assolutamente,
anche in famiglia.
La banda di Bebba, ecco, è stato un progetto...
Com'è nata?
È nata dall'esigenza di un po' di tornare a casa mia, cioè di tornare nella canzone romana, dopo aver girato tanto musicalmente parlando, aver cantato tanto, ho detto ok, dove voglio andare adesso? Ho iniziato, è stata proprio un'idea un po' anche ragionata, perché sai, poi arrivi a un certo punto in cui dopo aver fatto un bel po' di cose, non tutto ma tanto, dice ok, quello lo faccio, ok, sì, bene, può andare, quello lo faccio, ok, ma c'è chi è più bravo di me, quello, ok, cos'è che mi nasce proprio da a Roma direbbero dal fegato, dalla pancia, dal cuore, no? Ed è la musica delle mie origini, la musica che ascoltavo a casa di mia nonna nel giradischi di nascosto, perché se rompeva la puntina non si poteva toccare il giradischi. I dischi di Gabriella Ferri, i dischi di Lando Fiorini, i dischi... Ok, voglio... Mi sono fatta una scorpacciata, maestro Franco Califano, mi sono fatta una scorpacciata di tutto quello che era Roma, la canzone romana, i suoi autori, i suoi poeti. Ho detto, io voglio fare questo, ma lo voglio fare a modo mio. Non in maniera classica, ma stravolgendo tutti gli arrangiamenti. Ho avuto al mio fianco dei grandissimi musicisti, tra i quali Riccardo Biseo e Leo Cesari, che all'epoca ha curato tutti gli arrangiamenti, e è nata la banda di Bebba, che vanta oltre 10 anni di presenza alla festa di Novantri a Trastevere, eppure quella è stata un gioco del destino, uno scherzo del destino, perché noi avevamo, come la prima volta che ci hanno scritturato per la festa di Novantri, ci hanno dato il mercoledì sera, perché non eravamo insomma famosi, ma non lo siamo neanche adesso, però non godevamo della visibilità che negli anni abbiamo un po' acquisito, e il sabato sera doveva cantare Lando Fiorini. Lando però ancora non era, stava già male, non stava in grande forma, quindi la banda di Bebba passa al sabato, un ruolo da far tremare le ginocchia. Perché io dicevo no al direttore artistico, ha detto qua sabato sera si aspettano Lando Fiorini, viene la banda e Bebba, ci tirano le ova, i pomodori, tutto quello che c'è, cemenano. E invece fu quella che io dico, racconto sempre come la serata della vita. Piazza Santa Maria in Trastevere era piena di gente, c'erano più di 5.000 persone come l'anno scorso, e fu una serata davvero incredibile, magica.
Senti, prima di tornare, e qui non ti lasciamo andare via, se a cappella, te lo anticipo, ci eseguirai qualche momento, ci regalerai qualche momento di Lando, di cui abbiamo parlato, ma anche di un altro cuore di Roma al femminile, la Gabriella Ferri, e poi, come giustamente dicevamo, il maestro Franco Califano. Approdiamo a così, stiamo andando un po'.
Io intanto
a
saluto
salti.
Chi ci sta seguendo in diretta,
certo,
sì.
E poi infatti li salutiamo, e poi altri avremo il piacere di salutarli più in là nelle tante piattaforme. Non possiamo non trascurare il Salone Margherita, perché è stata un'altra tappa importante con vincitore la serata anniversario, e qui ci ricolleghiamo al mitico puff del cuore di Roma, Lando Fiorini, e poi facciamo pure un saluto al figliolo Francesco Maria.
Mi ha chiamato poco Francesco Saverio.
Francesco
mi ha chiamato Saverio. Prima di iniziare la trasmissione. Stiamo facendo un sacco
un'altra
di cose,
cosa.
Ci sono un sacco di progetti che stanno andando in porto e io sono
felicissima, grande,
è
alla grande. E di conseguenza andiamo un po' con tutto il cuore in diretta, proprio a cappella, a tre momenti che poi vedrete anche quando eseguirà qualcosa lei sullo schermo, sul vostro schermo. Possiamo iniziare, anche perché poi tutto ciò ci dà l'assist per la tua tournée con gli spettacoli appunto dedicati a loro, una sorta di story singing, quindi come giustamente l'hai definita tu. Con che vuoi iniziare? Con la Gabriella o con Lando?
Gabriella per me è stata musa ispiratrice, maestra, tutto. A Lando ci sono arrivata grazie a Gabriella, però fanno parte di un tutt'uno che è Roma, che io ritengo la mia città, anche se tu sai benissimo che io abito fuori Roma,
abitiamo
a pochi chilometri da Roma, ma è a Roma che affondo le mie radici e che ritrovo sempre un po' l'anima di quello che è la mia storia.
Beh, allora a questo punto iniziamo con chi?
Iniziamo.
Così prima di salutarci vi regaliamo queste gemme.
Parliamo di Roma, ma iniziamo con una cosa che arriva, perché abbiamo parlato anche di Buenos Aires, che arriva da lontano, ma che in realtà è vicinissimo. Perché tu sai che Gabriella Ferri era una grandissima appassionata di musica latinoamericana,
sì,
e che negli anni
diamine.
70, questa è una cosa che io racconto nello story singing dedicato a Gabriella, che negli anni 70, quindi quando non c'erano piattaforme, Spotify, YouTube, non c'era niente. I dischi si andavano a comprare al negozio fisicamente. Gabriella Ferri con il disco Gracias a la Vida ha venduto oltre 72.000 copie
poi,
in America Latina.
Che poi se ricordo Amalia Rodriguez.
Esattamente.
E poi,
esattamente,
cioè, grazie alla vita che mi ha dato, mi vengono i brividi solo a pensarci.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro dolcemente vedo il nero e il bianco, dolcemente vedo il mare alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. E questo è un omaggio a
grande emozione,
quella che io definisco
emozione.
Una degli dei dell'Olimpo. Io ho degli dei nell'Olimpo, e qui c'è Gabriella, c'è Lando, c'è Califano, insomma le voci di Roma.
Senti, a questo punto, come direbbero le poste, procediamo spediti con Lando Fiorini. Abbiamo parlato del Tempio, eppure qui al PUF la storia dello spettacolo italiano, come il Salone Margherita e quant'altro. Del Lando Core de Roma, che cosa ti ricorda di più, che cosa ti ispira?
Guarda, potrei fare Roma non fa la stupida stasera, ma sarei
scontatissima.
E quindi non la farò, perché Lando in realtà è stato il primo serenante di Rugantino, cantava questa: tiro l'allero lalla, tiro l'allero, la barca non cammina senza vento, la tela non se tesse senza trama, chi fa buon viso e fa buon fondamento, la casa casca è lui con chi reclama, così so io che ho fabbricato al vento, perché ho creduto solo a chi non m'ama, io te saluto vattene con Dio, tu per il posto tuo, io per il mio, tiro l'allero lalla, tiro l'allero.
Questo è meraviglioso. Meraviglioso, brividi sono i peli che stanno. E poi Dulcis in Fundo in questo momento, perché quando si sta bene, il tempo vola via come un soffio di vento, quindi il tempo vola via alla grandissima. E un po' a concludere questo momento, maestro Franco Califano, che ne ha fatte tante in tutti i sensi, ho avuto il piacere anche lui di intervistarlo, delle cose, dei ricordi meravigliosi, per tante, la Mimì, tante altre grandi esponenti della canzone italiana, grandi esponenti, che però qualche canzone se l'è tenuta pure per lui, qualche canzona.
Ora c'è un pezzo di Califano bellissimo, io tendo sempre un po' ad andare a cercare le cose meno conosciute, che si intitola Che c'ho, ed è bellissimo perché è proprio la ricerca degli artisti, che molto spesso, sai, sto mal de vivre che ci raccontano, certo, anche i poeti francesi, e fa così: Che c'ho solamente il cuore affaticato un po', e c'ho un po' di paura, perché se sbaglio ancora non ce provo più. Tu sei la fine del mondo, non ce pensi come me, ottimista fino in fondo, e forse c'hai ragione te.
Tante cose, potremmo stare qui per giorni, però prima di salutarla, la nostra Roberta Albanesi parlava poco fa del contatto telefonico con Francesco Saverio e di tante iniziative. Insomma, arriva quella che è la bella stagione, anche se in questo momento si sentono tuoni, sì, eccetera. Hai portato il sole qui.
Sì, va bene, Claudio, ma oltre le nuvole c'è sempre il sole, quindi,
Quello assolutamente. Oh, che cosa stai preparando per dici quanto tempo c'ho?
esatto. Allora, quest'anno in estiva porterò nelle piazze, che però saranno piazze teatro, saranno piazze intime, piazze piccole. Bello. Piazze in cui c'è uno scambio d'anima, lo spettacolo che ha girato nei teatri l'inverno scorso, proprio dedicato a Franco Califano, ma attenzione, alle donne di Califano. Volevo un po' mettere una punta di piede fuori da Roma, e Califano, grazie alle sue infinite canzoni scritte per le più grandi interpreti della canzone italiana, me lo ha concesso. È uno spettacolo che racconta la storia, la vita e anche quella parte di anima di Califano un po' meno conosciuta, perché ha fatto meno rumore. Di Califano ha fatto tanto rumore il suo essere un tombeur de femme, insomma tutto quello che noi sappiamo, ma certo, Franco era anche tanto altro, e mi fa piacere portare in giro questo spettacolo che scopre una parte di Califano di cui si è parlato molto meno, troppo poco. E questo è uno. Poi c'è lo spettacolo di A Tutto Puff, che ci vede protagonisti tutti gli artisti della Rosa del Puff, capitanati dal patron Francesco Fiorini. Ho avuto appena ora prima di iniziare la trasmissione la notizia che quest'anno saremo anche al Castello di Santa Severa, che è location molto pazzesca, con tutti i sequestratori, Marco Capretti, tutti gli artisti che fanno parte del tour.
So che bazzicate pure anch'io con immenso piacere ho avuto il privilegio di condurre e presentare le cose a Celano, lì da quelle parti, a Vezzano, nell'area della Marsica.
Sì, la Marsica, quindi siamo andati un po' fuori porta, ma ci hanno accolto
come solo gli abruzzesi sanno fare. E poi
dopo il grandissimo successo teatrale al Teatro Roma con Tutti gli amori portano a Roma, in coppia con Marco Capretti. È stata una settimana di sold out, un successo strepitoso. Abbiamo appena finito di scrivere il nuovo spettacolo che sarà in scena l'anno prossimo nei teatri, insomma, di tutta Italia, ma stiamo iniziando a portarlo in giro anche nelle date estive. Uno spettacolo delizioso che racconta delle dinamiche di coppia, in cui c'è la comicità straordinaria di Marco e la musica che è la mia, quindi non so se è straordinaria ma sicuramente insomma ed è un racconto appunto delle dinamiche di coppia, e ci stiamo divertendo molto con Marco. Il titolo dello spettacolo è Che cos'è l'amor. Saremo la prossima settimana con un'anteprima a Siena, poi il 30 luglio se non sbaglio al teatro di cui non ricordo il nome, adesso può poi dopo se Marco si sta seguendo dopo me mena.
No,
al Teatro Leontini, a Leontini dove abbiamo fatto l'anteprima di Tutti gli amori, ci sarà un'anteprima ufficiale a Leontini il 30 luglio e vi aspettiamo in giro, tanto sulle nostre pagine social noi condividiamo ogni cosa.
Meraviglioso.
E poi, Claudio, c'è anche da dire che gli spettacoli estivi sono gratis, quindi a teatro d'inverno
è anche vero, l'importante, come diciamo noi, che qualcuno vada a pagare, però per l'utenza, per chi potrà e per chi vorrà potrà fruirne a costo zero.
Quindi che costa.
Bene, grazie di vero cuore per essere stati con noi questa mattina. Tra poco avremo anche altri ospiti che ci raggiungeranno.
È già finito, c'ho preso
gusto. Però, come diceva l'indimenticabile Corrado Mantoni, non finisce qui. Infatti avremo il piacere e il privilegio
di... come diceva Califano, non escludo il ritorno.
Non escludo il ritorno. E la cosa avverrà ovviamente quando potrai dedicarci ancora un po' del tuo tempo, magari con la nuova stagione, oppure chissà una puntatina, visto che inizierà anche l'Impiccione Viaggiatore Summer Edition nelle località, vi anticipo, all'Hotel Olimpica Villa Rosa di Martinsicuro, quindi sull'Adriatico, piuttosto all'interno di strutture in località balneari e termali, chissà, magari in un momento difficile da cucire, perché sarai super presa da tante cose, però avremo tempo e modo di poter stare nuovamente insieme.
Con piacere, grazie per questo invito.
Un abbraccio di cuore e adesso abbiamo non vi metto il brano che ci ha martellato, non dico che cosa, poi comunque ieri nell'esordio all'Eurovision Song Contest Saldavinci si è esibito con una coreografia bellissima per chi ha potuto vedere l'esibizione, con la sposa che toglie l'abito e come per incanto la bandiera italiana. Quello no, niente, però andiamo a qualcosa di esterofilo. The Rolling Stones è il loro ultimo, In the Stars. A tra poco.
I'm sorry. Esserewebradio.it. In giro ci sono molte radio, tante trasmissioni e voci. Però Esserewebradio.it fa la differenza. Lei è empatica.
Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più, che mania. Per la gente è l'orrore e non si parla più della grande mania. Per te il dolore, superstar che muore. 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Tra per caso scuse sempre sbagliate. Mi hai protetto in quelle nottate di vita.
Cominciare ogni volta da zero, perché ogni volta finisce così. Spegni le luci, i lustrini, il silenzio è un'offesa. Anzi, come una lama trafigge la schiena. Usavi il cuore tu, che follia. Per la gente è normale se ti rialzi su. Che volete che sia per te il dolore? Ama come fosse l'ultima preghiera, paga come fosse l'ultima cena. Avrei voluto risparmiarti la scena di una stella che si spegne in cantina.
Superstar che muore. 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Tra per cosa scuse sempre sbagliate. Mi hai protetto in quelle nottate di vita. Condanna da scontare, mi buttai nel vuoto ed imparai a volare. Camminai sul filo con sotto il borrone, senza protezione, senza approvazione. Perché ho scelto io di impazzire, amare, dare tutto, morire. D'amore, tra per caso scuse sempre sbagliate, mi hai protetto in quelle nottate di vita. Vera, 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 vera. Non ho mai detto che la nostra vita era.
Esserewebradio.it.
Eccoci qui ancora una volta insieme dopo un meraviglioso momento che abbiamo trascorso a cuore aperto, possiamo dirlo, senza ombra di dubbi e di smentite, con la carissima amica, grande artista Roberta Albanesi. E adesso apriamo una finestra dedicata allo sport, che sta dando grandi soddisfazioni ai nostri colori. E salutiamo Lorenzo Menchetti.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutte e a tutti.
Senti, che ne dicano gli amici gli amici Oltralpe, prendendoci in giro, noi gli facciamo marameo, perché? Perché hanno avuto l'ardire di parlare degli italiani, visto che alla kermesse cinematografica di Cannes non c'è nessuna pellicola italiana, hanno avuto l'ardire di dire è un po' come ai mondiali, insomma, l'Italia non c'è. Noi invece parliamo d'altri sport che invece ci stanno regalando grandi soddisfazioni.
Sì, dove l'Italia c'è e vince e stravince, diciamo, il conto con la Francia in particolare non lo teniamo, però è chiaramente interessante andare, certo, ad osservare quella che è la situazione nel torneo di casa, gli internazionali di Roma, partendo dal tennis, perché ovviamente siamo arrivati alle fasi conclusive, siamo ai quarti di finale in praticamente tutte le categorie, e purtroppo abbiamo dovuto prematuramente salutare le nostre quote rosa, le nostre tenniste, certo, nel torneo WTA, sia in singolare che in doppio, vista la sconfitta anche di ieri di Sara Errani e Jasmine Paolini. E mentre invece nel torneo ATP, quindi maschile, vediamo ancora impegnati due italiani nel singolare, ovvero ovviamente il nostro Jannik Sinner e la sorpresa, possiamo dire così, Luciano Darderi, che la nostra scrutatrice delle stelle, che salutiamo, ci avrebbe accompagnato nella scoperta di questo meraviglioso e talentuoso tennista italiano, che ha battuto Alexander Zverev ieri e che si è portato così ai quarti di finale contro il Rafa Nadal.
Sto sorridendo perché praticamente nella giornata di ieri, nella chat nostra dell'Impiccione Viaggiatore, ho scritto che il tennista tedesco, appena sente parlare dei tennisti azzurri, vede proprio in Spagna rosso, ma da noi nero proprio.
Sì, quello è vero, anche perché poi nessuno, penso in pochi, veramente si aspettavano una prestazione del genere da parte di Luciano Darderi, che comunque ha messo in campo il suo miglior tennis contro Alexander Zverev. Si porta appunto ai quarti di finale contro un Rafa Nadal in rampa di lancio, però noi ovviamente il tifo lo facciamo e staremo a vedere quello che sarà poi il quarto di finale, come anche per il nostro Jannik e per nel doppio ovviamente per il duo Bolelli-Vavassori, che sa sempre anche lì portarci grandi emozioni.
Voltiamo pagina. Dopo il tennis vedremo come andrà a finire. Beh, è iniziato anche il Giro d'Italia, è arrivato dopo la parentesi delle tre tappe in Bulgaria, è approdato in Italia con una sorpresa che non si vedeva da anni: la maglia rosa ad un italiano.
Beh, no? Sì, la grandissima sorpresa, ovviamente. Siamo arrivati alla quinta tappa del Giro d'Italia, da Praia a Mare a Potenza. Ovviamente è interessantissimo vedere come i grandi del ciclismo si contendano la maglia rosa, che troppo era stata lontana effettivamente dall'essere indossata da un ciclista italiano. E ovviamente noi vedremo, seguiremo e vi aggiorneremo anche sul gruppo dell'Impiccione Viaggiatore su tutte quelle che sono, certo, le novità su questo meraviglioso evento, che ogni anno ci porta un po' di orgoglio e un po' di sapore internazionale sulle, certo, nostre strade, ecco, certo, nella percorrenza. Certo, certo.
E voltiamo pagina e parliamo del calcio.
Del gioco del pallone, sì, perché sì. C'è tanto di cui parlare, soprattutto in vista, mi ricollego con questo gancio agli internazionali d'Italia, perché c'è stata una grande e dura polemica e un po' un braccio di ferro tra quella che è la prefettura di Roma e la Lega Calcio, in quanto, visto che siamo in una corsa Champions mai così tanto serrata, dal secondo al sesto posto, ci sono tante squadre che ancora possono ambire allo spot in Champions League per questa stagione, e chiaramente questo ha portato a dover giocare tutte le gare della, certo, penultima giornata di campionato, e anche dell'ultima in questo caso, chiaramente in contemporanea. C'è bisogno della contemporaneità, e questo ha portato non pochi disagi a quello che è il derby di Roma, in quanto, certo, era stato programmato per domenica 12:30 e nella stessa giornata della finale degli internazionali. Problemi di ordine pubblico che, lasciamelo dire Claudio, potevano essere tranquillamente evitati con un pizzico di lungimiranza. Si è arrivato poi a un verdetto da parte della prefettura di Roma, che avrebbe spostato il derby al giorno dopo. Tra l'altro anche lì sciopero generale, quindi, certo, diciamo che non è proprio ideale per i romani, ma soprattutto per chi ha comprato il biglietto per domenica, in quanto magari venendo fuori da Roma non potrà seguire il derby. Ancora non si è arrivata una decisione netta, e proprio per questo noi aspettiamo solo di vedere come andrà a finire il ricorso, perché poi la Lega Calcio ha fatto ricorso al TAR del Lazio. Non ci facciamo mancare nulla.
facile come odiare la polizia. Sai, le canzoni non vanno mai via. Questa è la tua, sarà sempre qua. Per quando la vorrai, per quando m'odierai. Come amare chi se ne va via in questo mare da infinite onde. Oh, oh, la mia, la tua canzone ti bagnerà per quando lo vorrai, per quando m'odierai. Dire mentirò che certe parole non sanno uscire. Forse no, o forse non era vero, o forse non era vero. Amare me è facile come amare chi se ne va via in questo mondo di infinite bombe. Io ho la mia, la tua canzone ti scalderà per quando lo vorrai, per quando mi amerai. Sono mosso di fiori sul mio sedile, qui per tutte le cose che non so dire.